uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, bentornati a The Soup of the Day per questa nuova settimana in nostra compagnia e nello specifico in compagnia mia, Chiara Nicoletti, e di Angelo Acerbi. Buongiorno Angelo.
Buongiorno Chiara, tutto bene?
Ti sembro spumeggiante abbastanza per iniziare la settimana?
Sì, super spumeggiante, e sai, io so anche perché ti detesto un filino, però ne parleremo in un altro momento, perché tu hai visto un film che io non sono ancora riuscita a vedere.
Ma sono embargata, quindi non lo posso dire.
Milioni, milioni di lo so per quello che lo dico. Ne parleremo poi, ma veniamo a noi.
Guarda, potrei fare un piccolo spoiler per chi è un film che ti fa ballare per 2 ore e 23. Ecco, e chiudo. Apro e chiudo, ma parliamo brevemente prima di se ascoltare.
Un altro potenziale filmone, no?
Esattamente, un altro potenziale filmone, perché pare che sia trafelata la notizia che Todd Phillips... trafelata la notizia che Todd Phillips starebbe lavorando alla sceneggiatura di Joker 2. Ecco, non dobbiamo aggiungere altro perché...
No, mi pare che come notizia, come bomba, l'abbiamo buttata abbastanza.
Dai, tutti non speriamo.
Sono altre conferme, solo questa voce molto insistente...
Speriamo che insista.
Trapelata dall'Hollywood Reporter, che di solito dice delle cose serie, quindi magari è proprio vero.
In Hollywood Reporter e le sue fonti we trust, musica, e poi torniamo a parlare di un festival che ci interessa fin troppo, direi.
Fred.
Prima del brano musicale ve l'abbiamo anticipato, ebbene siamo tornati, stiamo per tornare a parlare di Festival di Cannes. Angelo, ci tocca anche questa settimana.
Non abbiamo mai parlato tanto di un festival solo come per Cannes di quest'anno, che sarà 4 mesi che parliamo di Cannes, tra una storia e l'altra.
Ma veramente, quasi sembra una barzelletta, perché...
No, sembra una barzelletta, infatti invece pare adesso il sogno si sta trasformando in realtà. Avremo il Festival di Cannes nel mese di luglio, conferenza stampa il 3 di giugno, e... da un articolo di Cine Europa che è uscito qualche giorno fa ci sono un po' di
Toto...
una lunga serie di ipotesi,
molto
sono
dettagliata.
Le poche certezze che si sanno, che sappiamo che ufficialmente confermati nella competizione ufficiale ci sono Annette di Leo Carax, che aprirà anche il festival, Benedette di Paul Verhoeven, che è lì che galleggia da un anno e mezzo, e The French Dispatch di
che
Wes
pure
Anderson.
Lì, cioè, è marcito,
anche lì, esatto.
Quasi.
French Dispatch non è mai arrivato e se lo sono persi questo dispaccio francese. E poi ci sono però tantissime potenziali non ancora confermate ma molto probabili presenze, no?
Sì.
A partire da Nanni Moretti con 3 piani,
che noi diamo per scontato, diciamo, per nostre fonti un po' autorevoli ci fanno essere sicuri.
Nanni Moretti e Cannes siamo sempre lì,
esatto.
Poi c'è Asghar Farhadi con A Hero,
eppure lui è un habitué.
Esatto, e anche a Pitch Upon Where Is Catul, pure lui, con memoria, e poi Park Chan-wook, e anche potenzialmente Sean Penn con Flag Day.
Lo dico perché, voglio dire, forse tu l'avevi rimosso, perché quando ne abbiamo parlato prima di iniziare questa... però c'è stato un film di Sean Penn, l'ultimo suo da regista, con Charlize Theron, che all'epoca era la sua compagna, che, se non sbaglio, perché ve lo giuro anch'io l'ho rimosso, si chiamava... Sì, purtroppo non l'ho rimosso abbastanza, quindi mi ricordo anche il titolo. Si chiamava The Last Face, il tuo ultimo sguardo, che devo dire è uno di quei film che io ero incredula che sono stata incredula tutto il tempo nel guardarlo. Non pensavo si potesse fare qualcosa di più brutto ed ero abbastanza sconvolta. Uno, perché Sean Penn è bravo, io non sempre lo amo da regista, però comunque è indiscutibilmente bravo. Due, perché c'era Charlize Theron, che è indiscutibilmente brava, nonché premio Oscar, quindi sembrava veramente che l'avessero fatto non lo so, con un occhio semichiuso, in stato alterato di coscienza, non si capiva bene. E non ero l'unica, non sono stata l'unica a pensare che fosse un brutto film, e quindi Sean Penn se n'è andato un po' con la coda tra le gambe. Mi ricordo la conferenza stampa abbastanza imbarazzante, e quindi io spero per lui che questo Flag Day sia un filmone, perché così ci manda a quel paese un po' a tutti per dire: avete visto? E quindi e va bene.
Allora, questi qui sono i titoli che sono potenzialmente, diciamo, molto più probabili ad essere inclusi in competition. Ci sono anche degli outsider che sono lì, che occhieggiano, che mm-hmm. potrebbero essere The Eternal Daughter di Joanna Hogg, Les Entranquilles di Joaquin Lafosse,
ricordiamo,
nostro ecco. premio Fred, il primo premio Fred della lunga sequela di grandi personalità del cinema che Fred Radio ha premiato nel corso degli anni, e poi anche
compagno mio Michel Franco
e il tuo amico Michel Franco, esatto, che visto che c'è una, ad oggi, potenzialmente una assenza abbastanza visibile di film da Latino America, Michel Franco potrebbe dopo i fasti veneziani venire a rendere fastoso anche il Festival di Cannes e la Croisette.
Eh sì, perché poi, lui di solito è sempre andato lì, ecco. Cioè, però considerando come è andata a Venezia, chissà.
Ti va a sapere. Poi, no, anche perché è impossibile, credo sia impossibile che il Festival di Cannes ospiti tutti i film che questo articolo potenzialmente cita, sì. Perché sennò dovrebbe durare un mese e mezzo.
Ma conoscendo Thierry potrebbe.
Dice che c'è un po' di bulimia.
Esatto.
E poi ovviamente ci sarà una manciata di film francesi che di solito per tradizione vengono annunciati sempre la sera prima, però indicativamente quello nuovo di Jacques Audiard, quello nuovo di Manuel Bercot, quello nuovo di Mia Hansen Love, di Claire Denis, Titane di Julia Ducournau e Another World di Stéphane Brisé. Questi sono i potenziali French quasi certi.
Vabbè, signori e signore regista.
Esatto. Poi c'è un altro nome italiano che gira, perché nella sezione Certain Regard, molto, molto papabile all'inclusione tra i vari titoli, c'è il nuovo film di Jonas Carpignano che si chiama A Chiara.
Che sì, io poi conosco anche bene Jonas, quindi, però non sono io. Non sono io.
Non lo conosci abbastanza bene perché ti abbia dedicato e scritto un film. E poi c'è un punto interrogativo sulla questione film di animazione, perché ormai film di animazione in concorso o in qualche sezione collaterale ci deve stare. E c'è un film israeliano che si chiama Where is Anne Frank? Dov'è Anna Frank? Che potrebbe essere papabile. E
vedo,
e poi ci sono altri film anche francesi di Arnaud Desplechin, Mathieu Amalric e Alain Giraudy, che sono tutti tre nomi molto cannesi, molto famosi nel circuito art house, nel circuito festival, diciamo di una non nuovissima generazione, ma abbastanza nuova generazione del cinema francese, quello più internazionalmente conosciuto, che potrebbero essere inclusi.
Qui poi si menziona anche la questione piattaforme di streaming, perché ricordiamo che teoricamente a Cannes sussiste il ban su Netflix e compagni per quanto riguarda il concorso, nel senso che per partecipare al concorso a Cannes devi poter garantire l'uscita theatrical, e in questo momento più che mai garantire questo è già molto,
sì,
è un po'
sì,
di, più poi, complicato
un po',
del un po' difficile, previsto,
un po' più complicato. È un peccato perché ci sono tre film che rientrerebbero in questa lista di potenziali esclusi, che sono tre film anche abbastanza importanti, perché sono The Power of the Dog di Jane Campion,
ecco,
The Tragedy of Macbeth di Joel Cohen,
da sola,
che sarebbe di Apple TV, e Blonde di Andrew Dominik. I primi, appunto, questo è Andrew Dominik e quello di Jane Campion di Netflix e quello di Joel Cohen di Apple TV. Bisognerà capire se, visto l'anno, vista la situazione, vista la forza e la potenza che le piattaforme hanno acquisito in questo anno e mezzo di pandemia, dove hanno fatto praticamente il cinema, solo loro, magari anche le regole di Cannes, che sono anche regole collegate alle regole della distribuzione, perché c'è tutto un discorso, adesso spero non tediare, ma tutto un discorso sulla finestra tra l'uscita in sala, sì, e l'uscita sulle piattaforme, quanto tempo deve passare prima che un film possa andare nelle piattaforme o dopo essere uscito nelle sale in Francia. Loro hanno delle regole molto rigide e Cannes ha sempre difeso un po' la categoria degli esercenti cinematografici sotto questo punto di vista. Bisogna vedere se adesso riuscirà ancora a farlo.
In tutto questo, mentre parlavi, leggevo ancora che, a proposito, facciamo un attimo gli italiani in questo momento e non solo, però ci sono, diciamo così, sempre in quello stesso articolo, delle indiscrezioni anche relative ai ipotetici film nella selezione della Cannes and the Resorteur, the Directors for Night, perché ci potrebbe essere Quentin Dupieux, che dopo Venezia potrebbe tornare alla sua situazione originaria e quindi andare appunto nella Kenzen, che è sempre stata bella, come dire, variegata e quindi pronta ad accogliere i pazzi come Dupieux. E ancora, tra nelle fila italiane, si vocifera su Futura di Alice Rohrwacher, Pietro Marcello, Francesco Munzi, quindi ecco, ci sono un po' di italiani che sembrano, come dire, circuire un po' le sezioni di Cannes, anche queste indipendenti autonome come la Kenzen. Quindi
sì,
chissà,
e io
chissà.
E chiuderei dicendo che forse però non ci saranno tanti inglesi,
sì,
perché c'è questa piccola rogna,
questa petite rogna,
esatto, tragedia che si potrebbe che potrebbe accadere, perché ad oggi lo Stato francese non permette, o meglio, permette ai cittadini che provengono dalla UK e arrivano in Francia, consente il viaggio, ma li obbliga a una settimana di quarantena, cosa che ovviamente per ospiti che vengono al Festival di Cannes, che ha dura una settimana, 10 giorni, è impossibile, è completamente ingestibile. Nel Festival di Cannes si può permettere di farli venire e pagargli 15 giorni di albergo,
per non parlare del problema anche di chi fa il mercato, perché vorrebbe dire che se vuoi stare tutta la settimana te devi fare, e sappiamo quanto, anche per chi c'ha un po' più di soldi da spendere, sappiamo quanto costa alloggiare a Cannes, quindi immagina fare altri 7 giorni, oppure, e se ti bloccano? Non so, 7 giorni.
Infatti c'è tutta una serie, quindi stanno aspettando anche, sono riusciti a risolvere il problema sale, perché in Francia dal 30 di giugno l'accesso alle sale sarà al 100% della capienza, quindi questo già aiuterà un po'.
Però vorrà dire uno sull'altro, anche perché ricordiamo, scusa, vi faccio piccola aggiunta, non solo i 7 giorni di quarantena, ma anche tampone e anche vaccino. Quindi stiamo freschi, stiamo. Gli inglesi, però dovrebbero essere teoricamente tutti vaccinati. Teoricamente.
Sì, dal punto di vista vaccino sono vaccinati praticamente quasi tutti, però ciò non toglie che se devono farsi una settimana di quarantena, sia economicamente che praticamente, è un viaggio abbastanza impossibile. Comunque vedremo, tanto il problema si porrà sulla base di che film verranno selezionati, almeno per gli ospiti ufficiali, e poi il 3 di giugno scopriremo tutto.
E il 3 di giugno scopriremo tutto. Magari invitiamo anche qualche amico, vedi Daria Gomarasca o qualcuno che ci possa dire la sua su questa selezione che sta per arrivare. Quindi abbiamo ancora qualche giorno di tempo. Promettiamo di provare a non parlarvi del Festival di Cannes, andiamo in astinenza fino al 3 giugno, fino al 4, va?
Almeno al 4, va? Ecco.
Eh sì, perché il 3 giugno, a meno che non lo fanno le 9, la vedo dura. E non credo, perché di solito queste conferenze arrivano alle 11, 11:30, mezzogiorno, se la pigliano comoda. Per cui mi sa che per illustrarvi il programma di Cannes se ne parla venerdì. E quindi, in attesa di venerdì, noi chiudiamo questa settimana, diciamo, con Cannes. Ci ascoltiamo un po' di musica, poi arriva un ospite e poi ci avviciniamo velocemente a TV e chiusura. A fra poco. Fred. Primo appuntamento della settimana, l'ultima settimana in compagnia della Dio Generation, gli attori emergenti della Dio Agency con noi, appunto, ad aprire la settimana e chiudere questo appuntamento c'è Ada Nisticò. Buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno.
Che bella voce squillante da appena abbiamo iniziato il collegamento, quindi mi piace perché la mattina si può iniziare con un po' più di carica. Grazie a te. Ada, allora, diciamo che di te sicuramente conosciamo tutti il volto e la recitazione, perché ti sei portata a casa un ruolo importante, presentato a un festival ancora più importante. Parliamo del ruolo della figlia di Buscetta nel Traditore di Marco Bellocchio, che è stato presentato al Festival di Cannes, che si è portato a casa una marea di premi. Quindi, ecco, già lì, voglio dire, inizio da questo, che è tra virgolette quasi le tue ultime cose, ma perché è un'eccellenza.
Sì, confermo questo assolutamente. In realtà, è stato un piccolo ruolo in una grandissima produzione e sicuramente un'esperienza incredibile per me, a 360 gradi, dal lavoro sul set a tutto quello che ne è conseguito al festival, e poi vedere lavorare grandissimi, maestosi maestri, tra cui ovviamente Marco Bellocchio e Pier Francesco Favino, è stato veramente un dono incredibile.
Sì, immagino che comunque si impara tantissimo sul campo, anche a veder lavorare gli altri, no? A parte l'esperienza.
Assolutamente.
Allora, però tu, diciamo che ti sei preparata a dovere, non ti sei certo improvvisata, perché sei una laureata all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, quindi neanche sì. Proprio la prima scuola che ti è capitata, ecco.
Sì, no, non proprio la prima, era la prima che volevo frequentare, ecco. Sicuramente, e sono riuscita, per fortuna, con grande sforzo, nel senso grande impegno, a prepararmi per entrare ai provini e poi a frequentarla. Era un po' la scuola dei sogni, no?
Esatto, no, infatti, appunto, e nasci, almeno quello che vedo proprio dai progetti, amante del teatro, quindi comunque forse immagino che il tuo primo approccio alla recitazione, comunque il primo amore, è il teatro.
Sì, sicuramente il teatro è stato l'inizio di tutto ed è, diciamo che ho il cuore spaccato a metà, mi viene da dire questo. Metà teatro e metà cinema, entrambi hanno un peso importantissimo nella mia vita e lo hanno avuto da sempre. Ho iniziato sì con il teatro sin da bambina, e a Palermo, perché sono siciliana, sono di Palermo, però poi mi ricordo, andando indietro nella memoria, mi ricordo che da piccola, già dai 3-4 anni, facevo finta di essere ripresa da una cinepresa e recitavo da sola. Quindi il sogno della cinepresa comunque c'è sempre stato, e devo dire che sul set del Traditore ho avuto la conferma del fatto che comunque mi sento molto a casa anche sul set, forse anche più del palco, anche se non si possono paragonare le due, non potrei rinunciare a nessuna delle due.
Poi, considerando quanto tempo siamo stati, e lo dico per tutti, spettatori e attori, lontani dal teatro, sarebbe difficile dirlo adesso, probabilmente. Bisognerebbe ritornare a livellare le cose post pandemia per poter scegliere magari.
Esatto, assolutamente. Motivo per cui poi ti parlerò delle mie idee, delle mie, dei miei progetti, diciamo, che spero possano avere un futuro.
Assolutamente, quindi prima di parlare del tuo futuro, appunto ora sono curiosa, parliamo diciamo di una cosa che ti accomuna agli altri tuoi colleghi della Dio Generation, cioè mi è stato chiesto di dire, di raccontare chi è l'artista che vi ha ispirato e che vi ispira nel vostro lavoro di attore che hai scelto.
Allora, devo dire che è stata una scelta ardua, ovviamente, perché non sono mai stata una, come dire, non ho mai avuto un mito e basta.
Sì.
Mi sono sempre ispirata alla bellezza in generale, a 360 gradi, ovviamente anche per quanto riguarda il lavoro delle magnifiche attrici che ci sono state, anche e soprattutto in Italia, perché mi piace parlare in ogni caso di attrici italiane.
Sì.
E quindi la scelta non è stata facile, e tra le varie, diciamo, passioni ho dovuto sceglierne una, purtroppo ho scelto Monica Vitti, che è per me una delle più grandi, ma credo per tutti, dai, una delle più grandi attrici italiane.
E allora, cos'è che, appunto, cosa ti ha spinto poi alla fine, chiudendo il cerchio, tirando le somme, a scegliere lei? Ecco, cos'è che del suo modo di recitare, del suo approccio, pensi che ti abbia segnato in un certo senso, ti abbia insegnato anche?
Dunque, una cosa che mi ha sempre colpito del suo lavoro è la naturalezza con cui riesce o riusciva o è riuscita a restituire personaggi sopra le righe a volte, anche se in maniera molto umana, e la sua serietà nella comicità, questo mi ha sempre ispirato tantissimo, divertito, ammirato, e ovviamente mi ha fatto venire voglia di ispirarmi a lei per lavorare sui miei personaggi.
Allora, l'ho chiesto anche ai tuoi colleghi, c'è una moda ormai in Italia e internazionalmente, quella di tendere al remake, quindi no alle nuove idee, ma sì a idee che hanno funzionato in passato. Se ci fosse l'occasione, ecco, di un remake di un film in cui ha recitato Monica Vitti e tu potessi interpretare il ruolo che era stato dato a lei nell'originale, quale film sceglieresti?
Guarda, mi metti ancora più in difficoltà. Io non so rispondere a questa domanda. Mi piacerebbe farli tutti per avere più che altro un bagaglio esperienziale.
Sì.
Questo sì, però posso non rispondere?
Come no, certo che puoi non rispondere. Sei la prima, però sì, potrei, cioè, effettivamente ha una filmografia talmente vasta che
assolutamente
potresti andare di ovvietà. Però poi magari, poi ognuno di noi, al di là dell'insegnamento dal punto di vista attoriale, è rimasto qualche film che magari non è manco quello in cui lei si è espressa maggiormente, ma appunto ognuno di noi va al cinema con la propria pancia, le proprie emozioni, la propria testa e vede un film diverso, no? Quindi
esatto.
Poi
sì, sicuramente il film che ho citato poi e che ho scelto come esempio, in cui mi piace da morire, proprio perché recita con l'accento della mia terra, La ragazza con la pistola, che per me è altissimo proprio e molto divertente.
E a proposito della ragazza con la pistola e del tuo paese, dei tuoi natali, credi che andrebbe interpretato diversamente?
Cioè che, assolutamente no.
Okay.
No, è perfetta, è veramente superlativa. Non ho le parole giuste, credo che le parole non possano soddisfare quello che sento, ecco.
Allora, lasciamo Monica da parte e torniamo a te. Ecco, cosa c'è? Innanzitutto parliamo di cosa c'è nel tuo futuro, se hai, ecco, se c'è qualcosa di semi immediato in cui ti vedremo.
Allora, no, questo no, nel senso nulla di eclatante, di ufficiale, assolutamente per ora no, vedremo, chissà. Allora, ti posso dire che, vabbè, questo periodo di pandemia, diciamo, mi ha riportato alle mie radici. Uh-huh. E l'isolamento mi ha risvegliato una grandissima voglia di natura, motivo per cui sono ritornata in Sicilia, da Roma, perché ho vissuto tanti anni a Roma, e sono tornata in Sicilia proprio per una necessità fortissima di contatto con la natura, motivo per cui poi si sono susseguite una serie di eventi che mi hanno portato all'acquisto di un terreno dove mi piacerebbe tantissimo creare un polo culturale, mi piacerebbe cominciare a fare esperienza di teatro silvestre, teatro selvatico come lo chiamo, anche con i cavalli, quindi teatro equestre nel bosco, cose del genere, e affiancare questo ovviamente a eventuali lavori nel cinema, quindi avere un punto di riferimento immerso nella natura e da lì potermi muovere dove serve, ecco. Ma
questa
in tutto
è
il mondo, magari.
Pazzia meravigliosa, direi.
Devo dire di sì, devo dire che non ho resistito, non posso più resistere. L'idea di vivere in una grande città ora come ora mi spaventa e mi opprime un po', dopo aver assaggiato nuovamente la libertà della natura e tutte le sue, i suoi doni.
Assolutamente, sembra quasi scontato dirlo, ma è proprio che per chi ha approfittato di questo momento per riflettere, poi dopo ci sono stati delle, come dire, delle epifanie quasi, no? Che uno ha capito di sé. E beh, sì, è bello in realtà tornare a Roma per lavorare, punto, e poi torni a casa.
Sì, esatto.
Nel tuo ambiente, assolutamente.
Anche se l'amo da morire, Roma. Assolutamente.
Però appunto c'ha i suoi, le sue oppressioni, chiamiamole così. Assolutamente. E invece dal punto di vista dell'altro amore, appunto abbiamo parlato di teatro, teatro silvestre, teatro equestre, e invece il cinema? Quali sono i tuoi desideri, le ambizioni cinematografiche? Dove vorresti, a cosa vorresti lavorare, dove vorresti vedere, in cosa ti vorresti sfidare?
Allora, ti dico, mi piacerebbe tantissimo sicuramente, ma questo è un sogno che ho da quando sono piccola e che si fa molto anche alle mie capacità, le mie peculiarità. Mi piacerebbe tantissimo recitare in un film da eroina a cavallo, non so come dire, da guerriera a cavallo. Ho riscoperto anche questo grande amore che è quello per i cavalli, e quindi mettere insieme le due cose mi piacerebbe tantissimo.
Quindi devi lavorare con Filippo De Carli, che voleva fare un western, visto fate parte, esatto, entrambi della generazione così, vi ci vedo tutti e due. Così, quindi se ci stanno ascoltando produttori, registi, se avete in mente un western, ne ho trovata un'altra, quindi siamo a due.
Sì, ma non solo western, qualsiasi tipo di
in cui, ah sì, poi là, ecco, appunto, una volta che ci apriamo al genere c'è anche,
c'è
questa skill in più, esatto, c'è un mondo. E un'ultima curiosità, e invece le serie TV che tanto adesso ecco stanno regalando emozioni e si stanno trasformando nel linguaggio?
Beh, le serie TV, che dire, diventano sempre più meravigliose. Prima non era così, e quindi anche recitare in una serie TV ovviamente mi piacerebbe un sacco, specialmente in una di qualità, ecco, mi viene da dire.
E dai, allora Ada, che dire, io non posso che farti un triplo in bocca al lupo per serie TV, per cinema e per il teatro, soprattutto quello che vuoi costruire, quindi per tutti i tuoi progetti e queste idee, come ho detto, pazze, ma te l'ho detto nel modo più positivo e sincero dell'accezione del termine. E quindi ancora in bocca al lupo, grazie di essere stata con noi e di averci come dire, iniziato questa ultima settimana in compagnia di voi attori della Dio Generation, con cui ci siamo accompagnati per settimane e settimane, quindi è stato molto bello e grazie di aver chiuso la fila delle attrici e speriamo di incontrarci presto.
Assolutamente sì, ringrazio te e saluto tutto e tutti con grande amore. Un abbraccione. Fred Film
Radio. Collegata direttamente da Venezia, la nostra Angela Prudenzi che torna a interrompere momentaneamente il duetto tra me e Angelo Acerbi per consigliarci cosa vedere stasera in TV.
Beh, oggi consiglio un film gigantesco, nel vero senso della parola, perché è Il Gigante, film del 1956, che si può vedere su Rai Movie alle 21:10. Credo che nessuno si sia dimenticato del fatto che a essere l'elemento portante di questo film è un James Dean incredibilmente bravo, oltre che bello, accanto a lui Rock Hudson e Elizabeth Taylor. James Dean che scomparirà quasi alla fine delle riprese, lasciando un vuoto incolmabile. Era il 30 settembre 1955, lui aveva appena 24 anni, essendo nato nel 31. Il film, a rivederlo, ci lascia un gran magone. Anche per questo, la storia è quella di Jet, un proprietario terriero che frequenta due amici, Big Benedict, interpretato da Rock Hudson, e la moglie Leslie. Anche lui è legato a Leslie. Nel terreno che ha in queste vaste e ampie lande desolate del Texas, scoprirà il petrolio diventando ricchissimo. Un film che avrebbe segnato il definitivo, la definitiva ascesa nell'empirio dei grandi di James Dean, se appunto la morte non l'avesse fermato, però già con i due film precedenti, cioè Gioventù bruciata e La valle dell'Eden, si era fatto notare. È incredibile pensare che dopo soli 8 film, i primi 5 francamente piccole apparizioni, sia stato così chiaro il talento di questo ragazzo, così schivo, che si portava dietro tutta quella cultura della terra, perché veniva appunto da una famiglia di agricoltori che facevano di lui un personaggio davvero straordinario all'interno di Hollywood. Cosa altro aggiungere? Che il film merita di essere visto per questa interpretazione. James Dean ebbe anche una candidatura agli Oscar postumi, Oscar che però vince postumo per La valle dell'Eden. Credo che sia interessante notare anche che Elizabeth Taylor è la donna amata e desiderata da Rock Hudson e anche da James Dean. Rock Hudson che in seguito poi dichiarò la propria omosessualità, mentre di James Dean si è sempre detto che avesse avuto anche storie, che fosse bisessuale. E altri tempi Elizabeth Taylor, che era amica di entrambi, di Rock Hudson è rimasta amica per tutta la vita, standogli vicino, tra le poche, quando poi dichiarò il fatto di essersi ammalato di AIDS. Elizabeth Taylor, già avanti con i tempi, aveva capito che Hollywood aveva bisogno di una scossa. Oggi forse la vita di questi attori sarebbe diversa, anzi sicuramente diversa, e ci auguriamo che lo sia da ora in poi sempre per tutti.
Fred Film Radio.
Anche per questo lunedì, questo inizio settimana con The Supod Day, è arrivato il momento di salutarci. Sono nuovamente con Angelo dopo la parentesi televisiva con Angela. Ebbene, continuiamo a parlare di cinema perché l'avevamo letto da un po', ma chissà perché ci eravamo quasi dimenticati di dirvelo e annunciarvelo, ma io e Angelo non possiamo più aspettare, è arrivato il momento. C'è un sequel in produzione?
Sì, un sequel in produzione da Disney, ovviamente. Sì. Disney Plus, perché ormai sono tutte loro, per il 2022, ed è il sequel di Hocus Pocus. Quindi Hocus Pocus 2 è confermato per il 2022, e come ha detto Bette Midler su un tweet, sono passati 300 anni ma stiamo tornando. Io non so se tu ti ricordi Hocus Pocus, ma penso di sì. Per,
certo,
me, per me è
ogni,
uno dei film
ogni
di Natale.
Halloween. Ah no,
io
tu sei Natale, tu sei Natale, cioè tutto strano sei. Va bene, noi ti amiamo così.
No, perché è una cosa leggera, divertente.
E Halloween che ti vedi?
Non me ne frega niente, credo.
Ok, cioè, niente, puoi vederlo due volte, vabbè, comunque.
Però praticamente la notizia fantastica è che fanno il sequel di Hocus Pocus con le stesse tre attrici, quindi con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Catherine Najmi, quella di Sister Act, per certo, chi non sapesse chi è la suora, quella corpulenta canterina, ecco. Oh, e prenderanno, cioè che riprenderanno gli iconici ruoli di Winifred, Sarah e Mary sotto la direzione non più di Mark Shankman, che era stato il regista del primo episodio, ma di Anne Fletcher,
quella
che tu ami
di...
molto.
Sì, mi sembra veramente una regista in gamba di commedie, quella di 27 volte in bianco, di The Proposal con Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Vabbè, a me la trovo abbastanza dinamica, quindi mi aspetto cose buone. E poi già il trio, ragazzi, rivederlo mi fanno abbastanza sorridere.
La storia è stata un po'... hanno fatto un sequel molto un po' più moderno, ma molto fedele allo spirito e al gusto del film originale, no? Perché se vi ricordate, nel primo film le sorelle Sanderson, che sono queste tre streghe pazze, venivano inavvertitamente resuscitate da un ragazzino a Salem, nel Massachusetts, nella notte di Halloween. Il sequel vedrà tre giovani donne che devono ancora essere scelte, però, che compiranno lo stesso errore, che dovranno trovare il modo, come il giovane ragazzino della prima del primo episodio, di fermare queste tre streghe che avevano la particolarità di mangiarsi i bambini. Quindi il loro scopo era mangiare bambini, perché il sangue, la carne di bambino le faceva diventare giovani e belle. Questo era, che adesso mentre lo dico, raccontandolo con tutta la rigidità che sta venendo fuori in questi ultimi anni, forse ho detto un'eresia, però queste mangiavano i bambini, non so cosa dirvi.
Loro sì, veramente.
E la cosa che mi intrigherà tantissimo sarà vedere le dinamiche comiche delle tre, perché nella serie nel primo Hocus Pocus Bette Midler era l'attrice comica famosa, le altre due erano all'inizio, soprattutto Sarah Jessica Parker era ancora magrina, era ancora proprio ragazzina, quasi, non dico ragazzina, ma sembrava molto più giovane, non era il personaggio e la power woman della televisione mondiale che è diventata adesso. E anche Catherine Najmi era molto più fresca, perché anche lei meno famosa, comunque avevano tutte e due, rispetto a Bette Midler, molto meno strada sulle spalle, no? E quindi esperienza. Ciò vuol dire che secondo me potenzialmente le dinamiche possono essere ancora molto più divertenti e molto più tirate all'estremo, perché loro tre saranno più in grado di gestirsi, soprattutto la Bette Midler, che è assente dal cinema da un bel po' ed è la veterana, ed è una veterana che è riuscita a mantenere diciamo la cattiveria e l'acidità e il wit sfrenato che ha sempre avuto fin dall'inizio della carriera, anche adesso che è una signora di una certa età. Quindi vedremo che cosa ci porterà questo.
Io sono pronta col mio calderone, i miei vestiti da strega, calze e righe rigorose, ecco, ora lo sapete anche voi.
99% uscirà ad Halloween del 2022, credo. Se sono, sarà il film di Halloween dell'anno prossimo.
Forza, su, dai, aspettiamo con ansia. E mentre aspettiamo con ansia, mi sa che è arrivato veramente il momento di salutarci, ma noi torniamo sempre in forma come abbiamo iniziato questa settimana. Non ci sentite proprio così friccicarelli? Anche domani alle 10 ballando la salsa, io ancora dalla settimana scorsa, ma sono embargata.
Zitta
fino a domani alle 10, a meno che non ci volete ascoltare in podcast, oppure domani mattina, se non potete sintonizzarvi su canale italiano ed Entertainment proprio a quell'ora, ci risentite in replica, oppure appunto, come vi dicevo, in podcast. Quindi sempre The Suppodo Day, sempre Fred Festival Insider. Ciao Angelo, ciao a tutti i nostri ascoltatori, a domani.
Ciao.
Fred. This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, Zvami Sombor Pletershiki.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, io chiamo Maria Nimo di Sao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.